credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi cominciamo con un libro che parla di musica ed è una, tra l'altro parla di una canzone molto amata e molto nota in tutto il mondo, che è Odio l'estate, o nota anche come Estate, di Bruno Martino. Il titolo del libro è proprio Odio l'estate, l'autrice Paola Di Simone, che è nostra ospite al telefono. Benvenuta.
Ciao Rosario e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo già detto appunto che questa canzone ha un titolo che appunto è noto in due diverse accezioni. C'è proprio una storia in realtà legata appunto a questa canzone. Fino ad un certo punto è nota come Odio l'estate, da un certo punto in poi invece viene incisa come Estate. Che cosa è successo?
Che quando è nata la canzone, Bruno Brighetti, che ne ha scritto il testo e che è grande ospite di questo libro, la intitolò Odio l'estate, e però strada facendo questa canzone è stata fatta proprio da tanti artisti, tra i quali a livello internazionale João Gilberto, che nel 1977 l'ha resa poi famosa in tutto il mondo. Gilberto non ce la faceva proprio a dire quell'odio, per cui ha deciso di cantarla come estate, e da allora tutti l'hanno incisa come estate. Poi va anche sottolineato che proprio in SIAE è stata registrata direttamente come estate, e aggiungiamo anche una piccola nota di colore, perché Lelio Luttazzi, che approfittiamo per ricordare, fece una versione ironica di questo brano che era Odio le statue, e si dice che anche quello abbia un po' come dire influenzato gli autori poi a cancellare quell'odio e mantenere soltanto estate.
Ho capito. Allora, intanto questo libro nasce proprio da un'esperienza, da una ricerca personale. Vogliamo raccontare un po' questo percorso?
Sì, è come succede quando ti innamori di qualcosa o di qualcuno, il primo pensiero è voler sapere di più, voler indagare nella vita dell'amato, insomma, e io mi sono ritrovata qualche anno fa, ecco, a farmi delle domande su Bruno Martino, perché nel mio percorso non solo di lavoro ma anche umano mi ero incontrata tante volte con le sue canzoni, e di conseguenza quando ho capito che tutte queste canzoni che mi avevano colpito appartenevano a lui mi sono fatta qualche domanda di più, ma ahimè non ho trovato nulla che parlasse di Bruno Martino, davvero non è stato scritto niente, e lui purtroppo non c'era più perché è morto ormai 10 anni fa, e allora ho deciso di fare questa ricerca attraverso coloro che lo hanno conosciuto, per cui ho intervistato Bruno Brighetti, come dicevo, autore dei testi e soprattutto grande e fedele compagno d'avventura nei loro tour oltre confine appunto di Bruno Martino, e poi ho intervistato Fiorelisa Calcagno, che è la seconda moglie di Bruno Martino, e ancora ho avuto il piacere, insomma, di poter intervistare Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso, Renato Sellani e Jimmy Fontana, che è stato il primo a interpretarla. E poi per chiudere il cerchio c'è Vinicio Capossela, avrei voluto intervistarlo, lui ha scritto di suo pugno invece qualcosa di suggestivo e di toccante, ne è divenuta una bella prefazione, questo in soldoni.
Raccontiamo allora un po' come è nata questa canzone, perché anche proprio la nascita della canzone e del testo in particolare è abbastanza divertente.
Sì, decisamente, perché insomma noi tutti immaginiamo una canzone così raffinata, così romantica, chissà da cosa è stata ispirata, e nessuno avrebbe mai immaginato invece che l'ispirazione è arrivata da un'intossicazione di cozze, perché Bruno Brighetti era a Napoli con Bruno Martino, erano in tour a Napoli e avrebbero dovuto suonare la sera in questo albergo, il Royal, In realtà Brighetti ha mangiato delle cozze e ha avuto una sorta di avvelenamento, per cui era tutto verde nella sua stanza quando Bruno Martino è arrivato e ha detto dobbiamo scrivere uno slow. E naturalmente Brighetti in quelle condizioni ha cercato di convincerlo che non era possibile, ma viste le insistenze di Martino ha detto alla fine vabbè, facciamo una canzone che parla dell'estate ma non in maniera banale, parla di un amore che è finito, per cui l'estate la si lega alla fine di questo amore, e da lì è nato questo capolavoro.
Prima nominavi Sergio Cammariere, che è stato appunto uno degli ospiti del tuo libro, appunto una delle persone che hai intervistato per il tuo libro, e lui rievoca, benché appunto ovviamente molto, molto giovane, quindi non esattamente protagonista di quegli anni, però rievoca un mondo di cui evidentemente lui ha molta nostalgia, appunto il mondo dei night di allora. Era un mondo ormai praticamente scomparso.
Assolutamente sì, ma devo dire una cosa, perché insomma Sergio Cammariere porta molto bene i suoi anni, però in realtà è proprio gli anni di estate, loro due sono nati, loro due, la canzone e Cammariere sono nati nello stesso anno, quindi un legame ancora maggiore con questo brano sicuramente lui ce l'ha, ma in ogni caso con lui abbiamo parlato molto di nightclub e sicuramente c'è tanto dispiacere da parte sua che non esistano più luoghi in cui la musica confidenziale può vivere da protagonista. Ecco, oggi naturalmente lui dà la colpa, se vogliamo dire così, ai karaoke. Da quando ci sono i karaoke proprio la figura del musicista è venuta un po' meno, chiunque può andare in un locale e cantare, c'è il piano bar, senza volerlo naturalmente denigrare, però insomma lui ha un po' di nostalgia, come credo tutti noi che ci avviciniamo poi alla realtà che è raccontata in questo libro, e insomma un po' di nostalgia nei confronti dei nightclub c'è, perché sono luoghi un po' magici, luoghi che oggi possiamo soltanto rivivere attraverso qualche film in bianco e nero.
Beh, perché è anche un luogo poi di signorilità e di ottima musica, in cui appunto si suonavano
delle
canzoni.
Sicuramente di eleganza, anche certo. Se Bruno Brighetti ci ha tenuto a sottolineare che c'erano due tipi di night, perché c'era anche il night più alla portata di tutti, però il night proprio storico, diciamo così come lo si intende nel nostro parlare, è un night d'élite, un night dove andavano soltanto persone facoltose che godevano insomma di quei luoghi come luoghi di ritrovo in cui ascoltare buona musica dal vivo.
Sì. Mi dicevi di aver intervistato anche la seconda moglie di Bruno Martino. A lei hai addirittura lasciato ad un certo punto la penna, cioè proprio lei a raccontare appunto di suo marito.
Sì, bene, in tutte le interviste che ho fatto in questo libro la scelta di far narrare in prima persona l'ho fatta con lei, con Fiorelisa Calcagno e con Bruno Brighetti, perché mi sembrava che interromperli con una domanda fosse poco, non dico poco rispettoso, per carità, il nostro lavoro, però interrompesse un po' quell'atmosfera che mi andava di creare, che era la tipica atmosfera di narrazione. Di conseguenza ho lasciato loro proprio il campo libero, li ho lasciati parlare e ne è uscito fuori quello che insomma è presente in questo libro. E poi con Fiorelisa è stato ancora più facile, perché Fiorelisa mi ha parlato dell'uomo Bruno Martino, per cui detto tra noi c'era poco da chiedere, molto da ascoltare. Lei ha vissuto 30 anni accanto a Bruno Martino e di conseguenza è probabilmente l'unica che poteva dirci che uomo fosse, e lei lo racconta molto bene in maniera anche toccante. Insomma, ci sono dei passaggi in cui ricorda addirittura il giorno prima della morte del marito, che morì di lunedì, lei racconta un episodio accaduto la domenica, ma insomma non sto qui a svelarlo perché lasciamo un po' di curiosità
certo.
Ai nostri ascoltatori.
La testimonianza di questa vita, di questa carriera è tra l'altro arricchita in maniera molto suggestiva da una collezione di fotografie veramente splendide che appunto arricchiscono il volume. È stato frutto di una ricerca lunga e accurata?
Ti dirò, di foto ne avevamo veramente tante. La cosa più difficile è stata selezionarle, sceglierle, tant'è che poi il compito è stato affidato direttamente a Carmine Donzelli, all'editore, e che ha scelto quelle che più gli piacevano e ha detto tra noi ha scelto davvero bene, perché devo dire che questi sono gli scatti veramente più belli, ma ne avevamo tanti, e questo grazie sia a Bruno Brighetti che nonostante sia in Africa è riuscito a mandarci proprio degli scatti dall'Africa, e poi grazie soprattutto a Fiorelisa Martino che conserva con grande gelosia le immagini del marito, per cui sono stata a casa sua e abbiamo scelto insieme un gran numero di fotografie. Poi, come ti dicevo, abbiamo selezionato ulteriormente. Devo dire che è veramente un valore aggiunto di questo libro, senz'altro.
In appendice riporti anche le varie incisioni che ci sono appunto di questa famosissima canzone, sia quella italiana che quella estera. Mi ha colpito un piccolo particolare, cioè che delle incisioni italiane, tutto sommato per circa un ventennio, non ce ne sono molte, anzi di più direi, anche 30 anni, non ce ne sono molte. Poi tutto a un tratto invece diventano moltissime, dagli anni 90 a 2000 sono stati veramente moltissimi gli artisti che hanno ripreso questa canzone.
Eh sì, perché siamo, diciamo, negli anni 90 siamo proprio entrati in un periodo di recupero, ecco, mettiamola così, un recupero che oggi è stato esasperato, si è arrivati davvero a fare dischi di cover, come ben sappiamo. Però dopo gli anni 80, così caratterizzati da suoni dance, da suoni molto giovani, come dire, negli anni 90 c'è stata proprio un'esigenza di guardarsi alle spalle, di conseguenza un recupero delle canzoni che hanno caratterizzato gli anni passati, e Estate probabilmente, a quanto pare, insomma, ne prendiamo atto, è stata proprio una delle canzoni più gettonate, ecco, negli anni 90, sì. E poi tuttora ovviamente poi c'è una sorta di passaparola tra gli artisti e come un bel virus, insomma, spesso e volentieri le canzoni vengono passate di bocca in bocca, e quindi Estate poi così affascinante, così straordinaria, ricordiamo che è il più famoso standard jazz italiano, cioè in tutto il mondo è una delle canzoni più suonate, così come Nel blu dipinto di blu e O sole mio, certo, fanno parte sicuramente di due ambiti molto diversi, però tutte queste canzoni hanno affascinato anche oltre confine, e quindi ecco spiegata, insomma, come negli anni 90, dagli anni 90 questa canzone ha vissuto una nuova vita.
Io vorrei concludere questa nostra conversazione naturalmente ascoltando appunto la canzone Odio l'estate, chiamiamola così, visto che appunto proprio all'inizio era questo il suo titolo, e l'ascoltiamo proprio dalla voce di Bruno Martino. E quindi sulle note di questa canzone io ringrazio Paola De Simone, autrice di Odio l'estate. Bruno Martino è il più famoso standard jazz italiano, con una prefazione, lo ricordiamo, di Vinicio Capossela, edito da Donzelli Canzoni. Grazie allora di essere stata con noi.
Grazie a te e un saluto a tutti.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. Odio l'estate.
E parliamo di un altro musicista, Frédéric Chopin, di cui quest'anno ricorre il bicentenario della nascita. La Pontificia Università Gregoriana ha organizzato un concerto per ricordare questo anniversario. Ascoltiamo il servizio di Stefano Corato.
Domani 12 ottobre alle ore 18 presso i Musei Capitolini il presidente della Commissione Culturale del Comune di Roma, onorevole Federico Mollicone, la Fondazione La Gregoriana celebreranno il bicentenario della nascita di Frédéric Chopin con un concerto di Marcella Crudeli che eseguirà al pianoforte una serie di composizioni del compositore polacco. Al telefono abbiamo la protagonista di questa manifestazione, Marcella Crudelli. Intanto grazie per questa intervista.
Grazie a voi.
Allora, il programma che eseguirà sarà Variazioni Brillanti, opera 12, la ballata numero 1 in sol minore, opera 23, la fantasia improvviso in do diesis minore, opera 66, lo scherzo numero 2 in si bemolle minore, opera 31, i due studi opera 10, numero 3 ed 11, ballata numero 4 in fa minore, opera 52 e l'andante spianato e grande polacca brillante, opera 22. Tra l'altro, la scelta, Marcella, è stata tua, no, di questo concerto. Qual è il criterio, qual è l'evoluzione che vuoi far notare agli ascoltatori per quanto riguarda il pianismo di Frédéric Chopin in questo programma?
Innanzitutto è il bicentenario della nascita, quindi è giusto un doveroso omaggio al grandissimo compositore. Poi io, come ho potuto vedere, inizio con una composizione giovanile di Chopin quando aveva 17 anni, le Variazioni Brillanti opera 12, Je vends les scapulaires, su un tema appunto di un'opera comica, e poi mano a mano un'evoluzione chopiniana. Circa appunto per la maturità del compositore abbiamo delle opere, opera 52, la quarta ballata, quindi è un excursus dall'inizio della sua attività compositiva, chopiniana intendo, fino a delle opere di grande respiro, grande spazio e quindi con una maturità del compositore notevole, come sappiamo tutti.
Bene, Marcella, ti lascio al tuo lavoro. Ringraziamo la professoressa Marcella Crudelli che è intervenuta in questa intervista telefonica per la Radio Vaticana. Vi ricordiamo il concerto di domani alle ore 18 presso i Musei Capitolini e ci lasciamo con un brano di Chopin. Si tratta delle Variazioni Brillanti in si bemolle maggiore, opera 12, che ascolteremo nell'esecuzione proprio di Marcella Crudelli. Marcella, grazie ancora.
Grazie a voi. Arrivederci.
Parte questa sera e andrà avanti, ci terrà compagnia fino al prossimo 15 ottobre, un documentario radiofonico a cura di Ornella Bellucci dal titolo Il male dentro. Ornella Bellucci è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Grazie a voi per l'invito. Sì, è un ciclo di puntate che curo per il programma Tre Soldi a cura di Fabiana Carobolante e Mariangela Spitella con la regia di Daria Corrias nello spazio che Radio 3 dedica all'audio documentario. Il male dentro è un viaggio nell'ultimo sanatorio italiano istituito nel 1956 nella Murgia Pugliese e una costola dell'ospedale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, che è un paesino che si trova in provincia di Bari, ed è gestito e amministrato dall'opera Pia Miulli, una onlus che fa capo alla diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. In questa struttura, che si leva in prossimità della provinciale Fermatera, in agro di Gioia del Colle per precisione, sono ricoverate persone colpite dal morbo di Hansen. Qui mi riferisco a quel male raro, figlio della povertà, dell'indigenza, a lungo stigmatizzato come lebbra, e che come sapete, prende il nome dal medico norvegese Gerhard Hansen, il quale nel 1868 scoprì il batterio che lo genera, ledendo in modo invalidante pelle e nervi periferici. E questo male si trasmette attraverso muco e lesioni della cute con contatti intimi e ripetuti. Attraverso queste puntate proviamo a spingerci tra vite sospese, relegate di fondo ai margini della società. Oggi sono più o meno una ventina quelle stipate nel centro gioiese, anche se su carta ne risultano un po' di più. Attrezzato per 110 posti letto, negli anni del boom della malattia, e quindi tra il 50 e il 60, quel centro, che è un riferimento nazionale per la cura del morbo di Hansen, ha ospitato fino a 250 utenti. Oggi dei ricoverati, che sono per lo più figli dei focolai endemici che allora si concentravano in Calabria, in Sicilia e in Puglia, nessuno risulta positivo al bacillo di Hansen, e il ricovero, a quanto dicono le linee guida 99 della conferenza Stato-Regioni, è previsto soltanto in caso di positività al muco, di leproriazione, di recidiva e per interventi di chirurgia riabilitativa. Gli altri centri di riferimento nazionali per la cura delle malattie rare, tra le quali appunto rientra anche il morbo di Hansen, sono l'ospedale San Martino di Genova, l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari e l'ospedale Piemonte di Messina. Oggi però, qui ci tengo a precisare, i ricoverati in queste strutture che ho appena nominato, e in particolare nelle loro divisioni di dermatologia, sono pochi e per lo più anziani. La situazione era diversa 30 anni fa. Queste strutture infatti ospitavano complessivamente fino a 500 malati, per lo più italiani, provenienti dalle zone del paese in cui erano presenti focolai endemici, a parte quelli che ho già citato e quindi quelli attivi in Calabria, in Sicilia e in Puglia, anche quelli presenti nella Liguria di Ponente e sulla costa occidentale sarda. Dal 1970 a oggi in Italia si è registrata una diminuzione rilevante dei casi, tra virgolette, autoctoni, a fronte di un aumento, per quanto lieve, di casi a carico di persone che arrivano o tornano, e qui mi riferisco ovviamente anche ad italiani, da paesi endemici, quali ad esempio l'India, oppure l'Africa subsahariana, il Sud America, il Sud-Est asiatico, la Cina e anche alcune isole del Pacifico. Perché, qui, se permettete, lo preciso, la malattia, vi restituisco ovviamente informazioni che ho desunto da lunghe interviste fatte con medici specialisti, la malattia si sviluppa soltanto se concorrono determinate condizioni ambientali, quali ad esempio la malnutrizione, la scarsa igiene, oppure malattie concomitanti, alte temperature e così via.
Sì. Come è stato incontrare queste persone appunto nel centro lì, dell'ospedale Miulli?
Questo è stato un incontro molto, molto bello per me, che mi ha restituito molto in termini di energia. Proverei a dirvi, ad esempio, della prima puntata che parte questa sera, la prima testimonianza, ad esempio, che provo ad offrire da lì è quella di una signora che si chiamava, perché purtroppo è morta 3 mesi fa, Isabellina. La sua vita, ad esempio, è una vita offesa dalla malattia, è proprio la vita come ricovero, fuori dalla vita, tanto che lei a un certo punto non la vede quasi più la vita, e non soltanto per la malattia. Questa signora è una delle prime ricoverate nel centro di Gioia del Colle, e offrire, come dire, la parola a lei nella prima puntata mi sembrava importante, perché appunto è una donna pura, e quando l'ho incontrata era un po' in fase di bilancio della vita e di una vita ammalata ed emarginata lì dentro, ecco, è riuscita comunque a introdurre, a rappresentare il tema della solitudine, che ad esempio lì e anche in questo lavoro che propongo sulle frequenze di Radio 3 è fondante.
Hai parlato di una figura femminile così emblematica, così significativa appunto all'inizio di questo documentario. Tu hai una particolare attenzione, credo, proprio in qualche modo alla condizione della donna e insieme proprio alla regione di cui siamo originari, cioè la Puglia. Vuoi parlarmi un po' di questo? Perché anche in un tuo documentario precedente hai parlato appunto di Puglia, hai parlato di donne.
Sì, continuo anche a parlare di donne in questo lavoro, con un altro incontro che faccio nella colonia. In quel caso lì incontro una coppia, però ecco, una coppia di anziani che arriva nel centro riabilitativo di Gioia del Colle proprio all'apertura, quindi nel 1956, e racconta quello come un sanatorio moderno. Dico questo e dico che parlo di donna lì, a parte di vita come in condominio, perché molti dei ricoverati nei momenti buoni, quindi fuori diciamo dall'inverno, quando la salute tiene, possono anche spostarsi, vanno in paesini della provincia dove ancora oggi i pregiudizi sono forti, però ecco, per loro ad esempio, mi sembra carino passare questo dato, la vita in condominio è quasi una frontiera di integrazione e libertà. Ovviamente a fronte di questo, che poi non è perfettamente gestibile, c'è tutto un vissuto difficile, perché ecco, la signora di questa coppia, Gianna, la chiamo nel lavoro, si è ammalata da piccola, è arrivata prima nel centro di acquaviva delle fonti, dove inizialmente erano trattati anche i casi di tubercolosi, e poi lì ha incontrato il suo futuro marito, questo Andrea che si racconta nella puntata, e da lì viene fuori il fatto che lei ha sofferto sì per la malattia, ma in fondo ha sofferto moltissimo per il fatto di non essere riuscita ad avere figli. Ecco, lei vive questa amarezza fortissima. Sì, mi sono occupata di donne, mi occupo di donne anche a partire dalla mia regione. Tempo fa mi è capitato di fare sempre per Radio 3 e sempre per Tre Soldi un altro lavoro in cui che si intitola Terre Emerse, in cui raccontavo un po' ecco il lavoro dai campi. Anche lì oggi la manodopera per lo più sfruttata è femminile, per cui ho provato a passare un po' queste testimonianze anche da lì, storie abbastanza difficili, complesse, che denunciano comunque ancora oggi la persistenza nel sud di frontiere che ancora a partire dal lavoro sembrano invalicabili.
Un'ultima domanda: perché hai voluto intitolare questo documentario Il male dentro?
Ho voluto intitolarlo così, insomma, era una proposta inizialmente, poi alla fine è passata, dirò così per semplificare, ma perché Il male dentro racconta un po'... perché il male dentro rappresenta un po' la condizione che loro, mi riferisco ai ricoverati, vivono all'interno della struttura gioiese, perché c'è un internamento, tra virgolette, di fondo, e perché parla, rappresenta anche il male interiore che loro vivono costantemente per l'emarginazione che hanno dovuto subire per tutta una vita, perché molti di loro, ripeto, i primi casi di malattia interessano persone che oramai sono anziane, per cui una vita lì dentro, una vita lontana dalle luci del paese, dalle vite di fuori, spesso dicono nel lavoro gli intervistati, che sembrano davvero lontane da lì.
Bene, io ti ringrazio moltissimo di essere stata allora in nostra compagnia. Ricordiamo dunque il documentario radiofonico Il male dentro, dall'11 al 15 ottobre alle 23:20 all'interno di Radio 3 Suite. Grazie allora a Dornella Bellucci di essere stata con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.